90 miliardi di dollari in un trimestre. E Azure che per la prima volta supera i 100 miliardi l'anno. Questo non è un risultato finanziario, Elsa, è una dichiarazione di guerra.
Esatto, e la guerra non è contro Google o Amazon. È contro le stesse aziende che Microsoft finanzia. Apertamente.
Benvenuti nella rassegna di oggi, 30 luglio. Sono Diego e con me c'è Elsa. Oggi parliamo dei risultati trimestrali che stanno ridefinendo la gerarchia dell'intelligenza artificiale, di un zero-day exchange che i russi stanno sfruttando in silenzio, e di come l'Europa sta per mettere il guinzaglio a ChatGPT. Elsa, partiamo da Microsoft.
Il quarto trimestre del 2026 di Microsoft è una bestia. 90 miliardi di revenue, su 18% in più rispetto all'anno scorso. Utile netto di 35,8 miliardi. Azure cresce del 43%. Ma il dato che mi ha fatto alzare la sedia è un altro.
Dimmi.
Microsoft sta competendo apertamente con OpenAI e Anthropic, le due aziende in cui ha investito miliardi. Nadella non lo nasconde più. La compagnia non si vede come l'infrastruttura su cui gli altri costruiscono, si vede come una piattaforma di intelligenza artificiale a sé stante.
Aspetta, però. Se io finanzio due aziende e poi ci competo, non c'è un conflitto strutturale?
Certo che c'è. E i numeri lo dimostrano. Nel trimestre, l'investimento in Anthropic ha generato un gain di 3,2 miliardi. OpenAI invece è stata segnata con una perdita di 600 milioni. Su base annua OpenAI ha generato 5 miliardi di gain, quindi non è un disastro, ma il segnale di rotta è lì.
E l'accordo circolare? Anthropic compra 30 miliardi di servizi Azure in cambio dell'investimento.
Esatto. In pratica Microsoft paga Anthropic per usare la sua nuvola. Quindi il gain contabile su Anthropic è in parte anche un ritorno sull'infrastruttura che vende. È un gioco di scatole cinesi dove Azure vince comunque.
Il CapEx però è impressionante. 41 miliardi in un trimestre, 70% in più dell'anno scorso.
Sì, e qui viene il punto. Microsoft sta spendendo come se l'AGI fosse domani. E non è l'unica.
Meta. Parliamo di Meta.
Già, Zuckerberg ha chiuso il secondo trimestre con 60,8 miliardi di revenue, 28% in più. Ma il free cash flow è crollato del 91%. 784 milioni. E tutto assorbito dal CapEx.
E Zuckerberg che dice?
Ha anticipato una grande spinta sugli agent personali, citando testualmente, agent che lavorano 24 ore su 24 per conto dell'utente. E ha predetto che miliardi di persone avranno un agent personale entro 5 anni.
Miliardi. Non milioni.
Miliardi. Detto in una chiamata agli utili dove il free cash flow è crollato del 91%. È una scommessa enorme. Il CapEx previsto per il 2026 è stato alzato a una forchetta tra 130 e 145 miliardi.
E Reality Labs?
4,62 miliardi di perdita nel trimestre. La realtà virtuale continua a perdere soldi a ritmi record. Meta ha anche registrato 2,4 miliardi di oneri legali e 1 miliardo e 180 milioni di costi per i 8.000 licenziamenti di maggio.
Quindi Meta spende 145 miliardi in CapEx, perde quasi 5 miliardi in realtà virtuale, licenzia 8.000 persone e il titolo scende del 6% dopo la chiusura.
Sì, il mercato non è convinto della scommessa agent. Ma Zuckerberg non sta chiedendo permesso. Sta costruendo.
Cambiamo rotta. Dalle dichiarazioni finanziarie alla sicurezza. C'è un zero-day exchange che mi preoccupa molto.
Dovrebbe preoccupare tutti. Un gruppo russo sponsorizzato dallo Stato, chiamato Laundry Bear o Void Blizzard, sta sfruttando una vulnerabilità zero-day in Outlook Web Access. La traccia come CVE 2026.48973.
E un XSS?
Cross-site scripting, sì. Permette di eseguire JavaScript arbitrario nel browser della vittima. Il vettore è phishing mirato con link a OW manipolati. Quando la vittima ci clicca, il JavaScript ruba le credenziali di sessione e installa un backdoor chiamato OWReaper.
OWReaper. Che nome? Cosa fa di preciso?
Garantisce accesso a lungo termine alle mailbox senza bisogno di riautenticazione. Quindi l'attaccante entra una volta e resta. Proofpoint ha identificato la campagna una settimana fa. Colpisce enti governativi americani ed europei, più società in telecomunicazioni, finanza, ospitalità e aerospaziale.
Exchange on-premises, quindi. Non la versione cloud.
Esatto. E questo è il punto critico. Le organizzazioni che ancora gestiscono Exchange in casa, senza i cicli di patch automatici di Microsoft 365, sono esposte. E OWReaper è progettato per essere invisibile ai log standard. Se non lo cerchi specificamente, non lo trovi.
Grave.
Molto grave. Soprattutto perché Exchange on-premises non sparirà domani. Ci sono migliaia di organizzazioni che non possono o non vogliono migrare al cloud. E ogni zero day è un'apertura permanente.
Restiamo in Europa perché c'è una notizia che cambia il quadro regolatorio. ChatGPT sta per diventare una piattaforma a tutti gli effetti.
Secondo Bloomberg, la Commissione europea intende designare ChatGPT di OpenAI e Roblox come Very Large Online Platform, piattaforme online molto grandi, sotto il Digital Services Act. La designazione arriverà già da agosto.
Che cosa significa in pratica?
Significa che ChatGPT entra formalmente nel perimetro della regolamentazione dei contenuti. La qualifica di piattaforma molto grande è riservata a servizi con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione Europea. Impone obblighi di trasparenza, valutazione dei rischi sistematici, procedure di audit indipendente.
Quindi non più solo un assistente AI, ma una piattaforma di contenuti.
Esatto. E questa è una distinzione fondamentale. Perché se ChatGPT è una piattaforma, allora OpenAI è responsabile di ciò che i modelli generano in Europa. Non può più dire che è solo uno strumento neutro.
Passiamo al fronte degli sviluppatori. GitHub ha fatto una mossa interessante con Copilot Code Review.
Sì, GitHub ha reso generalmente disponibili le Agent Skills e il protocollo MCP per Copilot Code Review. Per tutti gli utenti Pro, Pro Plus, Business ed Enterprise.
Che cosa cambia per chi fa code review?
Prima Copilot poteva analizzare il codice e darti feedback. Ora può invocare strumenti aziendali. Puoi definire skill personalizzate tramite un file skill.md nella cartella .github/skills. Il protocollo MCP permette di collegare issue tracker, documentazione, cataloghi di servizi. In pratica il code review smette di essere un linter semantico e diventa un sistema che ragiona sul contesto del progetto.
Quindi se io ho una convenzione di team, Copilot la può applicare durante la review?
Sì, e questo avvicina la CCD a un paradigm agentic. Il reviewer non controlla solo la sintassi, controlla se il codice rispetta le regole del tuo team specifico.
Interessante. C'è un'altra storia che mi ha colpito, Elsa. I guardrail dei modelli AI stanno bloccando la ricerca legittima.
Sì, un security researcher, Daniel Fox Frank, stava cercando di tracciare un segmentation fault in RipCrap. Ha trovato che il classificatore di sicurezza del modello SOL di OpenAI rifiutava sistematicamente di collaborare.
Rifiutava di rispondere a domande su un bug in RipCrap.
Più di quello. Non lasciava nemmeno rispondere a domande sugli entry point di RipGrep nella libreria Mosl che portano ad allocazioni nel Memory Allocator. Cioè domande tecniche, di debugging puro, bloccate dal classificatore.
Cioè il filtro che dovrebbe impedire l'uso malevolo impedisce anche la ricerca difensiva.
Esatto. E Register inquadra il problema proprio così. L'effetto collaterale dei guardrail è che chi fa vulnerability research o debugging di sistemi complessi non può più contare sui modelli chiusi. Deve andare su alternative open source senza guardrail, ma anche senza safety net.
E questo è un paradosso, perché la sicurezza ci perde due volte. I modelli chiusi non aiutano, e quelli aperti non filtrano.
Esattamente. E più i lab stringono i guardrail, più spingono i researcher verso l'open source, dove il rischio di uso malevolo è reale. Serve un bilanciamento, ma nessuno ha ancora trovato la formula giusta.
Una notizia che mi sembra passata in sordina. Intel cede tecnologia Atom a una startup.
Sì, Reuters rivela che Intel ha fornito accesso alla tecnologia dei processori Atom a Rosaic, una nuova startup guidata da Manjeet Kheo. Lip-Bu Tan, il CEO di Intel, e Gill sono co-investitori di lungo data.
Intel che licenzia IP di processore a una startup esterna. Non è una cosa che ha mai fatto.
Mai. È un segnale forte. La strategia del monolite interno, dove tutto viene sviluppato in casa, non è più sostenibile. La transizione fabless di Intel potrebbe includere partnership inaspettate. La cosa interessante è che la tecnologia Atom è quella dei chip low power, quindi Intel sta aprendo il segmento dove ha meno margini, ma dove potrebbe ricavare royalties.
Radar veloce, Elsa. Le notizie in rapida sequenza.
Via. Cisco avvisa della Zero Day CV 2026.20316 nel Secure Firewall Management Center. Credenziali statiche sfruttate attivamente in attacchi Zero Day.
Grave.
Anthropic conferma un outage globale di cloud con errori 529 overloaded. Molti utenti hanno perso l'accesso per ore.
Finalmente un po' di trasparenza.
Lillian Wang lascia Thinking Machines per motivi di salute e torna a OpenAI come vicepresidente della ricerca sulla sicurezza AI.
Occhio a questo MOVE.
Samsung secondo trimestre, revenue più 130%, utile operativo più 1814% sulla domanda AI.
Numeri da paura.
ARM. Primo trimestre, revenue più 22%. Royalty più 22%, forecast sopra le stime.
Il braccio ARM va forte.
Qualcomm alza i prezzi dei chip per smartphone dal 1 settembre, doppia cifra percentuale. Dopo aver registrato la peggiore revenue handset dal 2021.
R-Amageddon diventa Kipmageddon.
Onyx Security. Piattaforma per la sicurezza degli agent AI in enterprise, raccoglie 113 milioni in serie B. NOAA, l'agenzia meteorologica americana, sostituisce i supercomputer per le previsioni del tempo con Google Cloud.
Occhio a questo.
La FCC ha chiarito che il ban sui robot esteri copre qualsiasi robot wireless oltre 2,2 kg, inclusi gli aspirapolvere.
I robot aspirapolvere. Davvero?
XAI cita in giudizio il Minnesota sulla legge anti-app di nudificazione, sostenendo che viola il primo emendamento. Dopo che a gennaio Grok aveva inondato internet di milioni di deepfake sessualmente espliciti.
Che faccia tosta!
E infine, Musk ha chiuso con un accordo la causa contro la World Federation of Advertisers sui boicottaggi pubblicitari. Dopo aver detto che era guerra e che voleva il carcere per gli inserzionisti.
Fine con un sussurro, appunto. Elsa, chiudiamo con il feed lento di oggi.
Sì, How OpenAI Optimized AI Agents for Scale, di Gregor Ostrosek su Engineering Leadership. Un'analisi dell'infrastruttura dietro Codex e ChatGPT Work, che ora hanno circa 10 milioni di utenti.
10 milioni. Cosa racconta di così interessante?
Il punto centrale è che gli agent AI non sono chatbot. Sono sistemi non deterministici con workflow complessi. Un agent può prendere molti percorsi diversi per completare un task. E scalare l'infrastruttura per questo richiede ottimizzazioni ben più profonde del semplice serving di un modello.
Cioè l'harness, l'API, l'inference efficiency. Sono tutte cose che vanno ripensate.
Tutte. E questo è il pezzo che anticipo i pattern di scaling agentico che tutti dovranno affrontare nei prossimi mesi. Chi costruisce sistemi con agent AI oggi sta sbattendo contro gli stessi muri che OpenAI ha già dovuto risolvere per 10 milioni di utenti.
Quindi non è un caso studio, è un manuale operativo.
Esatto. Da leggere con calma, però, non è un pezzo da 5 minuti.
Riassumiamo. 3 punti per chiudere.
Primo, Microsoft e Meta stanno spendendo decine di miliardi per costruire l'infrastruttura AI. I numeri trimestrali sono record, ma il free cash flow è sotto pressione. La scommessa è che l'intelligenza artificiale generica arrivi prima che i conti li costringano a fermarsi.
Secondo.
La sicurezza degli agent AI non è un problema futuro. Exchange on-premises ha un zero day attivo, i guardrail bloccano la ricerca legittima, e l'Europa sta per mettere ChatGPT sotto regolamentazione da piattaforma. Il perimetro si stringe da tutti i lati.
Terzo.
I pattern di scaling agentico che OpenAI ha dovuto inventare per 10 milioni di utenti diventeranno il manuale per tutti nei prossimi mesi. Chi arriva prima su quelle ottimizzazioni avrà un vantaggio strutturale.
Grazie Elsa, e grazie a voi per l'ascolto. Trovate tutti i link nelle note della puntata. Ci vediamo domani con una nuova rassegna.